Bene, allora iniziamo. Sono le 20, quindi iniziamo. Sono prese. Allora, assente giustificato i vari. Gli altri sono tutti presenti, quindi siamo in 14. Ok. Nomina scrutatori. Menegatti Matteo e Masato Luigi. Ok, passiamo quindi al punto numero 1 all'ordine del giorno. Sono i verbali della seduta del 24 luglio 2025, come al solito una presa d'atto. E le registrazioni audio pubblicate rappresentano il verbale, non sono giunte osservazioni sulla sintesi scritta, quindi si tengono approvati. Ora passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno. Comunicazione del Sindaco in merito alla proposta delle linee programmatiche, discussione ed approvazione. Allora, sì.
Buonasera a tutti. Una domanda tecnica su questo punto. Mi sono accorto ieri sera che non è presente sul sito la proposta di delibera, ma c'è la delibera del DUP all'interno dei documenti che sono stati consegnati. E noi abbiamo guardato le linee programmatiche e ci siamo accorti ieri sera nel fare la nostra riunione preconsiglio. Volevo chiedere se il punto va trattato comunque del giorno, anche mancanza di documenti regolamentari 5 giorni prima, o se deve essere estratto.
Cos'è che mancava, scusa, la delibera?
La proposta di delibera.
Delle linee programmatiche?
Sì.
Non so.
C'è messa due volte quella dell'approvazione del DUP.
Non lo so, verificate se erano pubblicate. Io non. Chiama Donatella, che prevede sul sito, magari era. Le linee ce le avevate, non manca la proposta di delibera? Sì. Puoi verificare se sul sito, perché hai detto che sull'area riservata ai consiglieri non era presente la proposta di delibera? Per questo punto. C'era doppia quella del DUP? Ah no, quindi sono sbagliati, hanno pubblicato. Vabbè. Problemi. Basta che verifica. Non cambia niente. Cioè. Non so, ditemi voi. Non c'è. Sì, problemi zero, cioè per me, possiamo guardarla anche la prossima volta, però io non ho nessun problema, tanto le linee programmatiche ce le hanno da mo, quindi niente. Se siete d'accordo le portiamo avanti, se no per me non cambia nulla. Che vengono esaminate, si approva o non si approva. Quindi non cambia niente, cioè, non è che mancano i documenti per valutare, cioè le linee programmatiche che sono depositate da qualche mese. Quindi secondo me si può valutare dal 30 luglio. possono valutare senza problemi. Se ecco, quindi se i consiglieri per me non cambia nulla, cioè se loro, non so, dipende da capire se dobbiamo sospenderlo o se possiamo affrontarlo se tutti sono d'accordo, se no per me non cambia nulla, è una, tanto è una, le linee programmatiche ce le avete, le varremo la prossima volta, per noi non cambia nulla, non scade nulla.
Sì, però direi che la proposta è delibera che c'è, purtroppo sì, la proposta.
Scusa, che è il microfono. Prego, consigliere Perugini.
No, la nostra era solo una domanda tecnica, nel senso che magari non facciamo un'approvazione che dopo è inficiata dalla mancanza del documento. Andiamo avanti e completiamo il consiglio. Era solo riportare nell'ottica, come dice il segretario, che le cose siano fatte come vanno fatte, né più né meno, ma siamo qua per quello, quindi andiamo avanti senza nessun problema.
Quindi siccome c'è stato un problema tecnico nell'accaricamento dei dati, quindi tanto per riassumere, nel caricamento di tutte, nelle aree riservate ai consiglieri vengono caricate tutte le proposte di delibera con tutti gli allegati. Per quanto riguarda il primo punto sulle linee programmatiche, sono state caricate dagli uffici tutte le delibere e per nel refuso hanno caricato, non ho controllato ma mi dicono, che hanno caricato due volte la delibera relativamente al DUP e non quella alle linee programmatiche, ma il contenuto e quindi i documenti necessari per l'approvazione sono pubblicati e tutti sono addirittura agli atti da parecchi mesi e quindi si deve, allora, se fosse un documento, una delibera contenente anche sostanza, io lo farei d'ufficio, la rinvierei d'ufficio. Se volete io la rinvio, io vi chiedo una cosa, metto ai voti. Se siete d'accordo di continuare, quindi non di sospendere, faccio la domanda positiva, certo. Volete continuare ad affrontare linee programmatiche stasera nonostante vi sia la mancanza? Faccio questo, così almeno metto i voti. Quindi chiedo se sono d'accordo tutti di procedere comunque, nonostante la mancanza in pubblicazione sull'area riservata della proposta di delibera, di proseguire comunque con l'esame, l'approvazione e discussione delle linee programmatiche. Metto i voti, faccio così.
Sì, anche perché il regolamento dice che sono depositati in segreteria, il deposito c'era, posso certificare perché l'ho visto anch'io, e dice nonché pubblicati nell'area riservata, però come dice, quindi un'ulteriore forma
la pubblicazione
per
tra
facilitare
l'altro
il lavoro dei consiglieri. È chiaro che, come ha detto secondo me correttamente il sindaco, se fosse un atto di una certa importanza con dei contenuti e dei riferimenti normativi che non riguardano solo le norme che giustificano l'approvazione, ma che sostanziano l'oggetto che si va a approvare, direi che sarebbe il caso sicuramente di rinviarlo a garanzia dei consiglieri che rispondono di ciò che votano, salvo nel caso votino contrario. in questo caso effettivamente è comunque un atto tranquillo, quindi penso che...
Perché comunque era depositata, cioè la proposta di libera c'è, è fatta, era depositata agli atti, ma non era pubblicata sull'area riservata ai consiglieri, questa è la sostanza.
Quindi magari metterlo...
Io metto lo stesso ai voti, per voti, così siete d'accordo. Legittimiamo meno, se no non sto qua a fare forzature su nulla. Quindi se siete d'accordo, chi è favorevole a continuare... Quindi l'unanimità, conto prova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno, quindi trattandosi appunto di un uso tecnico, non è sostanziale. Bon. Quindi procediamo con l'esame e approvazione appunto allora del punto sulle linee programmate. Ecco, allora, che dire, che in ogni caso... sono di fatto lo strumento con cui che si dota il sindaco e quindi l'amministrazione comunale di quelli che sono il programma di tutto i 5 anni, quindi programma amministrativo. In questo caso sono 32 pagine di linee programmatiche. Ricordo che derivano da cosa? La candidatura... Il candidato sindaco ha la propria candidatura con il programma, quindi propone la cittadinanza, il candidato che viene eletto poi deposita appunto le linee programmatiche che sono conformi, uguali al programma elettorale che ha depositato in sede di campagna elettorale. E quindi di conseguenza... consegnati ai consiglieri, i quali hanno il tempo per esaminarle, eccetera, e la discussione in Consiglio Comunale e si propone l'approvazione appunto in Consiglio Comunale delle linee programmatiche. Linee programmatiche che, come dicevo, nel nostro caso quindi sono esattamente il programma elettorale che abbiamo consegnato a tutte le famiglie e discusso nelle serate di tutta la campagna elettorale, quindi ben noto alla cittadinanza. Sono le stesse chiaramente che poi sono stati depositati ai consiglieri e quindi credo di poter dire, insomma, le trovate, non darò lettura di tutte le 32 pagine perché le do per lette sia ai consiglieri, visto che è da luglio che ce le hanno, ma in ogni caso sono anche in tutte le case dei cittadini attraverso un libretto che avevamo già distribuito in campagna elettorale, dove c'è una sezione che riguarda il fatto e una tutta una sezione riguardante proprio dedicata alle linee programmatiche, quindi il programma elettorale di un'amministrazione dei prossimi 5 anni. Quindi le do per lette, ma su questo non posso esimermi da dare comunque almeno una spiegazione, una sintesi di ragionamento su quello che sono i punti salienti o comunque quelle che sono, che è la filosofia che ha spinto non solo a redigere questo programma, ma chiaramente poi a renderlo quale strumento operativo di questa amministrazione comunale. Quindi, come dicevo, sono delle linee programmatiche coerenti con quello che era tutto il programma elettorale, sono delle linee programmatiche che per noi riguardano di fatto... il programma elettorale dei prossimi 5 anni, riguardano anche una filosofia operativa che riguarda una continuità, perché insomma bene o male siamo qui da 10 anni con qualche ricambio eccetera, ma la squadra è quella da oltre 10 anni, siamo la terza legislatura, siamo il terzo mandato e in questo terzo mandato chiaramente non possiamo nel bene e nel male dimenticare quanto abbiamo fatto, il perché e per come, la nostra filosofia, il nostro agire, che quindi anche i prossimi 5 anni saranno una continuità pur mantenendo tutta una serie di proposte nuove ma coerenti con quanto fatto come premessa. Le linee programmatiche in 8 punti, in 8 capitoli, sono 8 capitoli che danno un'idea di quello che andremo a fare. Sono indirizzi, obiettivi di le più significative iniziative e opere pubbliche che si intendono finanziare durante il corso del mandato, ribadisco il corso del mandato, previste dal programma amministrativo della lista liberamente Nago Turboli, quindi proposte dal sindaco ma condivise chiaramente con una squadra. Non sono così un semplice esercizio stilistico le linee programmatiche, è un patto di mandato, è una proposta, sono una serie di proposte, serie autorevoli che noi abbiamo fatto, che abbiamo dato alla cittadinanza, che portiamo in questo civico consesso, consigli comunali, e che quindi saranno la guida dei prossimi anni. Il primo punto è la filosofia di quello che è il nostro agire, che il titolo riassume un po' tutto, che sono la dimensione umana della nostra lista e l'essere comunità. Questo essere comunità declina proprio quello che è lo spirito e la filosofia con cui ci approcciamo quotidianamente nell'agire amministrativo. Mettere al centro la persona, mettere al centro il bene pubblico, mettere al centro la comunità, la famiglia, la persona, vuol dire che in ogni iniziativa, che sia in dotazione di servizi, che sia in opere pubbliche, che sia in qualsiasi azione che andiamo a fare quotidianamente, vuol dire tenere sempre presente questo faro, questo la comunità e l'essere comunità e quindi la persona. Questo lo vediamo poi declinato in tutto, anche nei prossimi capitoli, tutto quello che abbiamo fatto finora e che faremo. Punto numero due, che è primo punto operativo, porta un punto importante che però vale la pena in qualche modo anche spiegare, perché a volte viene un po' travisato il concetto di sicurezza. Sicurezza urbana, un impegno per la serenità di tutti. E qui noi riportiamo tutta una serie di iniziative che vogliamo fare. Ma importante, la sicurezza a volte viene travisata con videosorveglianza, o sicurezza viene travisata con un unico tema, che sia la polizia locale o che sia la viabilità, ma in realtà la sicurezza è l'insieme di tutte queste, di queste azioni. Sono sicurezza, vuol dire avere una vivibilità complessiva del territorio, vuol dire avere strade ordinate, illuminate, sicure, avere le piazze, le spiagge presidiate, pulite regolarmente, vuol dire avere una comunità che sente la presenza assicurante di figure istituzionali, che sia polizia locale, i carabinieri, la guardia costiera, vuol dire avere quindi sul territorio le forze dell'ordine, vuol dire avere complessivamente un senso di sicurezza complessivo, che lo si fa attraverso variazioni. E qui mettiamo tutta una serie di interventi che vanno a riassumere un po' l'agire. E videosorveglianza, un sistema di sicurezza completa. Anche qui, il progetto di videosorveglianza è un progetto che va avanti da qualche anno. Sono cambiati davvero tanto le sensibilità rispetto a questo tema. E noi abbiamo già un sistema di videosorveglianza, ma è un sistema di videosorveglianza che nasce con degli obiettivi diversi, non certo quelli che ci chiedono oggi le forze dell'ordine in tema di prevenzione, in tema di sicurezza complessiva. E quindi c'era bisogno, e quindi questo è stato un po' l'agire degli anni scorsi, ma è quello che mettiamo in campo adesso nei prossimi mesi, che è quello di rivedere, di implementare tutto il sistema di videosorveglianza, cambiando proprio paradigma, che non più delle semplici territorio che poi servono a poco, tra virgolette, perché a parte qualche vandalo, ma non certo a fare tutte quelle azioni di prevenzione, perché queste devono essere accompagnate da un mettere a sistema l'infrastruttura, e questo è quello che abbiamo fatto, che riguarda tutta la parte della fibra ottica e quindi l'infrastrutturazione del territorio per avere una comunicazione diretta, veloce ed efficace ed affidabile. E quindi questo in corso, ma anche stato fatto tanto con tutto il sistema delle fibre ottiche, vuol dire avere tutto un sistema di software diverso, telecamere di alta qualità, aggiungere, modificare i punti strategici di visione, che non sono solo qualche punto, qualche edificio, ma vuol dire anche punti strategici del territorio. E questo lo si è declinato in parte, ripeto, con dei lavori già in corso, ma in parte anche attraverso un progetto che abbiamo legislatura, deve essere ancora concesso ufficialmente il finanziamento attraverso un progetto che complessivamente è un progetto a 300.000 euro, un progetto che comunque con una spesa ammessa di oltre 230.000 euro del Ministero, che però deve essere ancora concesso, e quindi quando avremo certezza di entrata di quel finanziamento metteremo le risorse, perché chiaramente la parte del Ministero ha finanziamenti esterni, l'altra parte la metteremo noi con risorse proprie, e non appena potremo accertare quel finanziamento metteremo la differenza e quindi porteremo anche nell'esecutività anche il progetto. Altrimenti, se non vi sarà una certezza di questo, che comunque è una graduatoria, quindi abbiamo già fatto il progetto, ripeto, ancora la scorsa legislatura, quindi siamo in attesa appunto della concessione ufficiale, e poi agiremo, e quindi intanto stiamo preparando tutta la parte riguarda anche la normativa, perché ricordo che sono cambiati i tempi, dicevo sempre, perché in tema di privacy, in tema di responsabilità, di gestione abbiamo dovuto anche aggiornare i regolamenti eccetera, quindi non è un'azione facile. Ci sono comuni che hanno fatto qualcosa di più, ma sono stati anche sanzionati, vedi Trento, proprio per violazione della privacy. Ci sono comuni che hanno fatto meno, quindi noi siamo nella media di comuni che stanno lavorando su quel tema in maniera costante. Questo per quanto riguarda la videosorveglianza. Poi c'è il discorso, come dicevo prima, sicurezza stradale e viabilità. Su questo abbiamo fatto, stiamo facendo molto per quanto riguarda stradale, vuol dire mettere in sicurezza pedoni, vuol dire fare piste ciclabili, vuol dire percorsi pedonali, vuol dire sicurezza viabilistica, vuol dire le circonvallazioni di Nago e di Torbole, vuol dire quindi liberare il traffico, vuol dire sgravare da traffico pesante con le ordinanze che abbiamo fatto per aver sgravato definitivamente Torbole dai mezzi pesanti, vuol dire aver fatto ordinanze di zona ETR 40, vuol dire fare tutti i lavori per arrivare alla zona 30, quindi vuol dire rendere la viabilità e quindi la vivibilità dei territori più sicura, anche con delle semplici, tra virgolette, ma importanti ordinanze, e anche con investimenti importanti sull'infrastruttura. Sicurezza vuol dire anche polizia locale, percorso verso un servizio organizzato ed efficiente. Qui servirebbe un tema in cui potremo discutere solo di questo, perché il tema della polizia locale è un tema molto dibattuto, purtroppo nasce, diciamo così, non bene, e però stiamo lavorando a livello sovracomunale. Ricordo che siamo in un sistema, in una gestione associata del servizio di polizia locale con tutti i 7 comuni della comunità, nasce nel 2007, ereditiamo un progetto effettivamente fatto male. In che senso? Un progetto che era per molti versi fatto solo su una questione economica e non su un reale soddisfacimento di quello che è il progetto sicurezza ad ampio raggio anche in tema di polizia locale. Quindi vuol dire seguire tutta una serie di esigenze che sono sempre maggiori negli anni, sempre più professionalità richieste, ma purtroppo di fatto le convenzioni hanno sempre seguito una logica di unire costi, persone e mezzi di 7 corpi uniti in un unico corpo, e quindi non è detto che unirlo si fa anche efficienza, perché se unissi 7 corpi non efficienti non è che la somma diventa necessariamente efficiente, perché se i numeri richiedono 60 persone e la somma sono 50, ne unissi 50, ma se ne servono 60 servono 60, quindi ne fai altro che magari unire problematiche, perché non tutti i comuni erano nel pieno del loro organico o comunque delle necessità. Per cui questo negli anni ha portato sicuramente ad avere una squadra, io la paragono un po' in maniera impropria, però una squadra di calcio: se tu hai una squadra di calcio che gioca sempre in 10 e cambia allenatore ogni anno, si capisce perfettamente che è ben difficile vincere partite sempre in 10 con un allenatore che cambia. È evidente che se il presidente della società non mette i soldi per comprare i giocatori o per cambiare gli allenatori o per cosa, è evidente che la squadra non funzionerà mai. Un po' è agito anche questo, quindi non tutti i comuni hanno sempre avuto ci ha creduto tanto in quello che è il sistema polizia locale, perché non può essere una spartizione di ore o di personale, deve essere veramente un messa a regime di un personale che deve agire dove serve, quando serve, quando serve, e quindi non necessariamente una spartizione di ore da un territorio all'altro, perché ci sono dei territori che in alcuni casi hanno necessità e in alcuni momenti meno. Questo vorrebbe dire cosa? Quindi che credere nel corpo unico probabilmente ormai è diventato tornare indietro per la mancanza di professionalità eccetera, però crederci e quindi specializzarlo, implementarlo e rifinanziarlo, credo che questo sia un tema. Lo abbiamo fatto attraverso discussioni dove non tutti chiaramente negli anni, in questi anni i sindaci hanno sempre creduto in questo, c'è chi ha abbassato quote, ha aumentato quote, quindi un po' come una società per azioni. In realtà noi abbiamo sempre detto che bisogna credere in un corpo che sia veramente, senza personale non si riesce a coprire tutto. Poi c'è anche la professionalità, ma veramente bisogna implementare il personale. Questo è fondamentale. Nelle nuove convenzioni stipulate recentemente abbiamo un po' sdoganato questo, aumentando la pianta organica e quindi implementando anche quello che è la spesa. C'è un tema effettivamente che non è solo legato alle singole volontà dei singoli sindaci, un tema anche di finanziamento. È evidente che si sta lavorando in seno al Consiglio delle Autonomie Locali per cercare di rivedere le modalità, forme e i criteri di finanziamento dei corpi di polizia locale, proprio per dare un senso anche a un corpo che magari non ha le problematiche che hanno nelle città in termini di criminalità o altro, ma magari anche il caos, tra virgolette, generato da traffico o dalla forte antropizzazione può essere un problema, e quindi capire un po' le dinamiche. Ecco, su questo si sta lavorando insieme agli altri comuni, e quindi adesso credo che insomma nei prossimi mesi su questo potremo, credo, migliorare di parecchio la situazione. Sicurezza, che vuol dire anche caserma dei carabinieri, quindi abbiamo programmato la costruzione o la costruzione di una nuova caserma o la ristrutturazione e ampliamento della caserma esistente, con le varie dinamiche su una o l'altra soluzione, sull'una può costare di più ma può avere delle dinamiche di un certo tipo, la ristrutturazione può comportare quindi un impegno, una sospensione del servizio, quindi bisogna capire un attimo le due dinamiche. Sono discorsi portati avanti in qualche modo su finanziamenti, su progetti specifici del Ministero, eccetera. Ad oggi non ci sono finanziamenti certi, per cui dovremo ragionare in termini di autofinanziamento e quindi capire un attimo quale strada prendere, ma il progetto sicurezza deve passare anche attraverso sicuramente la messa a norma in termini di dotazione di comfort, di attrattività anche della caserma dei carabinieri. Poi parliamo di caserma della Guardia Costiera sul lago di Garda. Qui noi possiamo vantare che in questi anni abbiamo portato la Guardia Costiera sul lago di Garda a Trentino per la prima volta, non c'è mai stata. Sembrava un azzardo, un qualcosa di nuovo visto con qualche diffidenza. In realtà si sono rivelati visionari, ma anche allo stesso tempo seri e concreti nella visione di quello che è la sicurezza del lago di Garda, perché la Guardia Costiera è di fatto l'ente ritenuto non da noi ma da una task force interregionale, per cui c'è un accordo tra le regioni Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, in cui si è determinato che la Guardia Costiera è la responsabile del coordinamento di sicurezza su tutto il lago, dei laghi e quindi anche il lago di Garda. E quindi è evidente che l'Alto Garda, quindi Garda Trentino, non poteva essere senza un presidio di Guardia Costiera. Noi l'abbiamo messo a disposizione, l'abbiamo voluto, l'abbiamo insediato, da sperimentale è diventato definitivo e ora vogliamo farlo diventare anche a sistema con tutto il lago di Garda. Credo che questo sia stato un obiettivo importantissimo in termini di sicurezza. Ha cambiato proprio anche la percezione della sicurezza sull'intero lago di Garda. Non sono delle semplici divise in bianco che appaiono su torbole, ma è un ente che arriva, fa sicurezza ad ampio raggio, non sostituisce nessuno, non è alternativo a vigili del fuoco o spiagge sicure, è di coordinamento integrativo, si questioni molto importanti relativamente alla tutela delle acque e alla qualità dell'acqua, ma immaginate anche ad esempio la competenza che hanno nella verifica di tutte le cucine, dei ristoranti, del pescato, e quindi è ad ampio raggio, va ben oltre la semplice torretta di sicurezza. Servizio veramente di vigilanza capillare e quindi importantissimo di Garda, per la balneazione, per la navigazione e per tutto quanto che riguarda le attività che sono sul litorale, quindi sull'acqua e anche parzialmente sull'entroterra. Quindi credo che questo sia un altro segnale di sicurezza che va ben oltre la semplice videocamera. E quindi perché la presenza deve essere fatta dalle persone. E quindi anche la Guardia Costiera sul Lago di Garda, e qui facciamo delle proposte sull'ex scuola di surf alle Foci del Sarca, dove insediare la nuova caserma della Guardia Costiera. Attualmente sapete che è ospitata provvisoriamente, quindi nella colonia Pavese. Poi parliamo di nuovo regolamento sovracomunale Polizia Urbana. È un regolamento costruito tra tutti i 7 comuni dal punto di vista tecnico, politico, amministrativo, e quindi è uno strumento che andremo ad approvare anche noi insieme a tutti gli altri comuni. Qualcuno ha già approvato, ognuno poi ha un po' personalizzato per quanto possibile, chiaramente per territori diversi tra chi ha lago e chi non ce l'ha, ma però in ogni caso per dare una linea guida coerente, conforme e unitaria alla polizia locale, visto che deve operare su dei territori diversi ma ad avere delle regole comuni. Poi abbiamo il terzo capitolo importante che riguarda progetti sociali, associazionismo, un comune che preoccupa della sua comunità. Qui ci sarebbe da parlare di vari temi. La parte del sociale sapete benissimo, e qui facciamo riferimento alla rete di servizi e al ruolo della comunità di Valle. Di Valle che ha di fatto la competenza in tema del sociale, quindi in tema case ITEA, ma vuol dire tutta la parte legata agli anziani, alla disabilità, al diritto allo studio, ai giovani, vuol dire tutta la parte legata quindi chiaramente anche ad assistenza di vario tipo, non solo quindi aiuto affitto, ma vuol dire anche alle ragazze madri, a violenza di genere. Quindi c'è un tema importante lì dentro nella comunità, quindi tutti i comuni partecipano. Nella comunità sono appunto annidate quelle che sono le competenze, quindi le azioni di carattere generale, ma questo non ci toglie comunque diciamo così l'obbligo morale di comunque di fare delle azioni anche locali, ma comunque sempre in rete con la comunità. Azioni specifiche che vogliamo mettere in campo, da facilitatore digitale per supporto agli anziani, all'assistenza agli anziani e qualità della vita, assistenza che abbiamo già sperimentato nella scorsa legislatura con l'assistenza alle case domiciliare, con l'accompagnamento di anziani in alcune faccende, e altre azioni che insomma gli assessori possono darvi ampio di quello che fare, perché continuo a dire sarà una continuità, seppur anche con nuove anche finanze. Ricordo che negli anni abbiamo più che decuplicato i finanziamenti sul punto d'ascolto nel campo sociale, azione 19, quindi davvero abbiamo iniziato con una spesa, abbiamo chiuso e continueremo ad andare avanti con una spesa che continua ad essere sempre maggiore, questo perché crediamo che sia un giusto modo di spendere le risorse che sostenibilità finanziaria a quello. E come dire, perché come abbiamo detto all'inizio, la comunità, l'essere comunità è anche questo e soprattutto questo. Parliamo poi di anziani, che a partire dall'anno scorso abbiamo un lago, abbiamo promosso anziani nella ex biblioteca, e così come il punto per i giovani, e quindi abbiamo spazi giovani, ripeto, e qui in previsione, oltre a quello di Nago, anche su Turbole. Chiaramente sui giovani c'è un tema sempre sovracomunale, con quel punto importante per tutta la comunità che è il cantiere 26, che non va sottovalutato, ma anzi è un bel laboratorio dove i giovani hanno sempre avuto un punto di riferimento e credo che debba continuarlo ad essere, proprio anche col sostegno della comunità. E abbiamo detto giovani, vuol dire anche realizzazione di nuovi campi polivalenti, strutture di aggregazione coperte. E saranno anni in cui anche per quanto riguarda i giovani cercheremo di dare una soluzione, così come quella, magari la vedremo anche dopo quando si parlerà di sport, ma comunque sull'idea di quello di dare un punto anche qui a Torbole, oltre al campetto di Sant'Andrea, ma di avere un punto di un campetto polivalente proprio per differenziare anche l'attività dei giovani, ma qui al centro pensavamo a Strada Grande proprio per essere un punto anche di controllo sociale di questi giovani che possono trovarsi, avere i loro punti di sfogo, ma anche un controllo sociale proprio all'interno della stessa comunità. Abbiamo un capitolo riservato a quello che riguarda l'associazionismo, il cuore della comunità di Nago Torbole. Qui è dovuto un tema che su questo io li ho definiti più di una volta professionisti del volontariato, nel senso che abbiamo un tessuto, fortunatamente un tessuto sociale, esprime un gran numero di volontari, associazioni, ma soprattutto con un cospicuo numero di non solo alle attività più ricreative, turistica o cosa, ma veramente anche attività, lo hanno dimostrato in primis nei momenti bui del Covid e i primi ad essere presenti dagli alpini a tutte le associazioni che si sono aggregate per attività che servivano in quel momento e che erano sempre pronti ad agire in stretto contatto con la comunità. Oggi più che mai sono attivi, continuano ad essere, hanno una gran forza nonostante i momenti, appunto, ripeto, un po' di freno che legati un po' a quello che è stata un po' la crisi di quegli anni, oggi sono attivi più che mai in tutte le attività. Quindi, e per questo noi abbiamo messo fin dall'inizio non solo un assessore alla sicurezza proprio per evidenziare qual era l'importanza nei nostri obiettivi, ma anche un assessore all'associazionismo, quindi dedicare assessore o consiglieri delegati proprio che siano il filtro e quindi la comunicazione diretta tra l'associazione, l'amministrazione comunale, gli enti e l'ente e quindi gli uffici e le associazioni. Quindi avere questo collegamento, sicuramente la burocrazia non aiuta, ma cerchiamo in questo proprio anche attraverso queste rinnovate azioni e deleghe verso consiglieri di essere ancora più efficienti e efficaci proprio in questa sinergia con le associazioni, che non è mai mancata ma è stata davvero proficua con la nascita anche di nuove iniziative e di nuove associazioni. E per questo anche c'è l'idea di portare avanti un discorso di dare degli spazi dedicati, oggi non tutti ce l'hanno in maniera esclusiva, ma comunque di arrivare ad avere, per esempio, il vecchio magazzino del Verde nelle nostre proposte, quello in strada Granda, è quello di farlo diventare un punto proprio semplice deposito di attrezzature. Voi non sapete quante attrezzature le associazioni hanno, comprate proprio di volta in volta nelle varie manifestazioni, hanno una dotazione di attrezzature di vario titolo e vario genere proprio che li rendono efficaci in qualsiasi momento ad intervenire, e questo è chiaro che bisogna dare anche loro degli spazi. Oggi sono tutti ricavati in spazi di fortuna e l'idea è quella di dare loro uno spazio dedicato proprio che è quello di questo magazzino, ex magazzino del Verde in strada Granda, che necessita però di una ristrutturazione. Poi dei punti anche di ritrovo, quindi, e qui c'è il tema di spazi Colonia Pavese che poi parleremo, così come del vecchio municipio, poi c'è tutto il tema di Nago, della non solo della casa comunità, ma anche dell'ex asilo, che magari parleremo dopo in un capitolo a parte. Quindi quello attraverso un accordo con la parrocchia, perché non è di nostra proprietà, è quello di farlo diventare un po' la casa delle associazioni, dove far lì anche un riferimento proprio per le varie associazioni. Abbiamo già anticipato questo attraverso appunto la realizzazione di questo centro di relazione per anziani, che però ospiterà anche la sede di altri, anche perché proprio per razionalizzare spazi, tempi e costi, in accordo con loro daremo spazio anche a questo. Chiaramente poi ci saranno anche la dotazione delle varie sale pubbliche, che saranno quelle istituzionali, che serviranno anche loro per fare le singole riunioni. Che dire poi? Poi c'è il tema, associazionismo, eccetera. Andando avanti, quarto capitolo, casa, scuola. Vado avanti un po' in fretta, ma cercando di non, perché per non leggere proprio pagina per pagina, punto per punto, ma è l'essenza e, come ripeto, le do per lette di tutti i consiglieri e anche alla cittadinanza, che sono state distribuite ormai da tempo a tutti. Casa e scuola, il quarto punto. Casa, un piano strategico per la casa, regolamentazione degli alloggi turistici. Allora, sulla casa abbiamo esplicitato proprio anche una filosofia, che la nostra non è un approccio punitivo verso alloggi turistici, sì, alloggi turistici no. Non è un approccio punitivo verso criminalizzare per forza di cosa il turismo come la fonte di ogni male. Per noi turismo è ricchezza, turismo è opportunità. Turismo sono anche risorse finanziarie che arrivano in comune, si tratta di farlo diventare un'opportunità sostenibile e che sia a beneficio di tutti, della cittadinanza e quindi non solo dei turisti o non solo di chi opera nel turismo. E questo in qualche modo lo si è sempre fatto anche senza proclamarlo, perché se pensate a dotazione di servizi, finanziamento del sociale e molti finanziamenti per cui noi possiamo permetterci e altri no, derivano proprio perché abbiamo delle entrate extratributarie che derivano proprio direttamente o indirettamente dal turismo. Quindi cerchiamo di esserne orgogliosi di questo, di valorizzare questo aspetto. Per quanto riguarda, tornando al tema casa, quindi dobbiamo quindi regolamentare meglio il discorso quindi degli alloggi. Anche qui l'alloggio turistico talvolta, ed è per questo che anche le norme non possono essere generalizzate, in talune zone, in taluni spazi, in taluni contesti, l'alloggio turistico diventa l'unica offerta di ricettività di un territorio. Non è di certo per Torbole, che ha la preponderanza sicuramente di alberghiero e extraalberghiero, ma quindi per questo che le norme non possono essere generalizzate per regolamentare sì, punire anche no, nel senso che vogliamo arrivare a un modo per cui, ripeto, sono sempre e pur sempre attività economiche. Ricordo che la crisi sulle attività economiche è dettata dalla globalizzazione, da Amazon e da tutto quello che è l'online, chiaramente ha messo in crisi tanti territori, tanto commercio, in città anche grandi. Se è a Nago Torbole, in particolare Torbole, dove casualmente il turismo è preponderante, anche le attività economiche soffrono meno, proprio perché il turismo riesce ancora a fare in modo che la delocalizzazione non possa avvenire, perché non delocalizzi un territorio come lo fai con un'azienda, una fabbrica di qualche tipo, ma essendo questa la nostra ricchezza, di fatto ci consente anche di distribuire questo, e quindi che il volano non sia solo direttamente sulle attività ricettive, ma anche su tutto il resto delle attività economiche. Ecco perché su questo noi riteniamo che il tema casa vada affrontato con un progetto casa ad ampio raggio, quindi una regolamentazione sì degli alloggi turistici, ma allo stesso tempo anche con azioni mirate, in concomitanza comunità di valle, ma direi ITEA provincia. Sono ragionamenti che sono già sul tavolo del Consiglio di Autonomie Locali, proprio per agevolare la messa sul mercato, tra virgolette, di tutti gli alloggi chiusi dell'ITEA, e proprio perché ed è un comparto, diciamo così, di un livello, primo livello, diciamo così, di soddisfacimento di esigenze abitative, quelle più gravi, quelle di una redditività più bassa. Poi c'è tutto il tema del reddito medio, dove magari non riesce a trovare soluzione all'interno di quelli che sono i parametri, o comunque che sono le soluzioni, chiamiamole ITEA, quindi dell'edilizia convenzionata, ma possono trovarlo nel sistema cooperativistico, quindi in quello che è gli alloggi ordinari. Ecco perché se su Torbole si è costruito davvero tanto, su Nago tutte le previsioni di costruzione degli anni 2000 non sono state attuate se non in minima parte, perché non c'era tutto questo vantaggio economico a dover costruire da parte degli imprenditori, e noi dobbiamo facilitare oggi affinché questi nuovi alloggi possano essere messi sul mercato, sicuramente vincolati dalla Gimozzi e quindi dalla residenza ordinaria, quindi sicuramente dedicati a quella fascia di reddito di residenti, quindi residenti ordinari, e a quella fascia di reddito che possa permettersi una parte acquisto ma non a prezzi improponibili. Quindi un'azione di progetto casa legato anche al sistema cooperativistico convenzionato, quindi è un tema molto ampio. Lo trovate qui ben esplicitato nelle linee programmatiche. Poi chiaramente c'è tutto il tema del sostegno, questo proposto anche da istituti bancari, così come anche provincia, eccetera, quello di dare delle garanzie e qui parliamo quindi non più di acquisto o di dotazione di alloggi in proprietà, ma parliamo di affitto, quindi da una parte l'aiuto al canone da parte della provincia, dall'altra parte canoni moderati, dall'altra parte invece garanzie ai proprietari, nel senso perché oggi manca una certezza del diritto in Italia, vediamo con l'occupazione di alloggi, con la difficoltà a sgombrare alloggi a chi paga, non paga, chi li occupa abusivamente, quindi a dare una certa certezza sul ritorno economico anche per chi mette sul mercato dell'ordinario gli alloggi, e su questo ci sono varie proposte di difficile attuazione, ma sicuramente non possono essere messe in campo dal singolo comune che si mette a fare da garante ai proprietari. È evidente che l'istituzione di queste soluzioni passa attraverso una soluzione più ampia legata a tipo provincia o comunque un accordo tra varie associazioni di categoria. E quindi tema casa, diciamo, questi un po' sono le questioni più importanti e che andranno affrontate. È evidente che il tema appunto di turismo, questo può aiutarci anche nei controlli e nella, oltre che l'impianto normativo, anche un ragionamento sull'imposta di soggiorno che ad oggi va alle APT. È chiaro che una gestione, una maggior contribuzione su questo potrebbe permettere anche l'attivazione di iniziative diverse con una copertura finanziaria che altrimenti diventa di difficile attuazione, se non con un finanziamento di scopo. E quindi rilancio della politica della casa passa attraverso questi ragionamenti, ma anche queste azioni e norme dal punto di vista urbanistico, proprio per incentivare il sistema, tutto il sistema, e quindi l'avvio di queste iniziative anche edilizie in generale. Poi, garanzia del proprietario, ho detto, pianificazione urbanistica per la casa e la comunità, un impegno concreto per la casa, tengo un po' titoli sommari, e quindi andiamo sulla scuola e futuro, investire su istruzione per una comunità unita. Tema scuola, e poi abbiamo anche un altro capitolo riguardo a Genga, la scuola del futuro. Questi cosa sono di fatto? È l'intenzione di questa amministrazione. Abbiamo lavorato in questi anni sul tema scuola, dopo scuola, progetti scuola sport, progetti anche se non con una competenza diretta attraverso un po' la comunità, un po' noi, un po' con gli istituti comprensivi, però abbiamo lavorato per quanto di nostra competenza per incentivare, per valorizzare il tema scuola. In che senso? Da una parte oggi prevediamo quindi di intervenire nuovamente su quello che è la struttura polo scolastico. Un polo scolastico, sapete benissimo le vicissitudini che ha avuto per anni, lo abbiamo sbloccato, attivato contro veramente scetticismo assoluto. Oggi è così perché lo si è potuto attivare al tempo, oggi è così. Progetto che è aperto da 10 anni e sicuramente un progetto che ne aveva altri 10, quindi è evidente che le mutate esigenze sia in termini di numeri, perché sono in drastica riduzione le nascite, quindi anche i numeri, però allo stesso tempo con la necessità di offrire maggiori servizi e con la necessità di avere una scuola del futuro che sia una scuola aperta H24 e 365 giorni all'anno, questo per dire che deve offrire anche altri servizi dopo scuola, quindi servizi Ai bambini, in questo caso perché parliamo da 0 a 12 anni, fino alla quinta elementare, e 12 anni, e quindi è evidente che parliamo di bambini, quindi parliamo di necessità di avere il doposcuola, di avere servizi durante l'estate, perché giustamente se vogliamo incentivare la famiglia, quindi anche i genitori lavoratori, che abbiano la possibilità quindi di avere una gestione del menage familiare, quindi anche dei ragazzi che siano in una struttura protetta, ma allo stesso tempo anche che contenga delle varie iniziative, è evidente che il progetto Scuola del Futuro con il Genga portato, concentrato tutto all'interno del polo scolastico, e che quindi con una condivisione di spazi che comunque sono per certi versi sottoutilizzati, ma allo stesso tempo che sono anche di un certo valore, perché è un polo scolastico che ha un valore immenso sotto profilo della dotazione di spazi aperti, la dotazione di possibilità di gioco, possibilità di stare all'aria aperta e dentro fuori, aule sottoutilizzate. Quindi anche con l'ultimo intervento in cui abbiamo liberato degli spazi nella zona della torretta dell'ex locale tecnico, abbiamo implementato questi spazi, quindi adesso l'intenzione è quello di dotare attraverso investimenti di tecnologia e laboratori proprio per riuscire ad avere una dotazione molto più ampia. E qui si apre il tema anche delle scuole materne, si apre il tema della natalità, e noi siamo pronti a intervenire per quanto possibile sulla struttura, sugli investimenti di vario tipo, anche su dotazioni, servizi e tecnologie, per far sì che rimanga sempre e sempre più il punto di riferimento del polo scolastico del Comune di Nago Torbole. E abbiamo un quinto capitolo che riguarda sport, inclusività, attività per tutti, e qui Abbiamo da poche settimane apertura ufficiale del campo da calcio, una splendida struttura invidiata da tutti per la dotazione di spazi, non solo campo gioco, ma spogliatoi e tribune, eccetera. L'avete visto, ormai credo che sia un gioiello appena consegnato alla squadra, e quindi credo che ci sono a fare ancora degli interventi di arredo, ma insomma questo è un po' uno dei tanti impianti sportivi che abbiamo che comunque possono vantare di un certo livello. Abbiamo pro futuro, dopo le elezioni, comunque presentato un progetto di valorizzazione della Conca d'Oro quale polo velico, qui grossi investimenti, quindi da ricercare fuori dal comune, nel senso che sono un po' fuori scala rispetto alle finanze comunali, quindi bisogna ricercarle attraverso finanziamento provincia, Trentino Marketing, eccetera, quindi legate un po' a quello che è il comparto turistico sportivo, proprio per creare un hub degli sport velici. E lì avete visto concorso di idee, che non è solo quindi un esercizio così di stilistico da parte degli architetti che sono sbizzarriti nel fare delle proposte, ma è proprio una filosofia di intervento, proprio di concentrare servizi e creare un hub vero in un posto strategico invidiato al mondo di quello che può essere quindi un polo velico, contenendo sia la vela, sia il surf, sia tutta una serie di attività che sicuramente potrebbe costituire davvero fiore all'occhiello dello sport quindi sull'acqua, non solo dell'Alto Garda, ma credo che già i nostri circoli siano rinomati in tutto il mondo, perché siamo nella patria del surf e della vela in generale. Quindi valorizzazione del Conca d'Oro polo velico, nuovo circolo tennis campi da padel, qui è un tema legato a una valutazione con la squadra, con il circolo tennis, perché realmente soffre del fatto che è un circolo tennis seppur dignitoso nella sua composizione, ma manca di spazi, ha un solo campo, quindi l'offerta è un po' ridotta e sono un po' stringati su questo. Quindi l'idea era quello di delocalizzarlo facendo un nuovo campo da tennis e trasformare l'attuale circolo tennis in un punto un campo polivalente con un punto di aggregazione per i ragazzi. Quindi automaticamente parliamo di campo polivalente per i giovani, un centro di aggregazione, abbiamo parlato prima, quindi dal campo da tennis che potrebbe diventare questo, oltre alla valorizzazione degli altri campetti che ci sono e che continueremo a mantenere, implementare e riqualificare. Abbiamo un tema su sport libero e benessere all'aria aperta. Questo è un tema fondamentale, cioè quello di ragionare in sport non solo per quanto riguarda gli impianti sportivi, quindi legati ai circoli, quindi legati a quello che sono le singole squadre o comunque concentrate lì, ma un sport lì. Viviamo nell'outdoor park per eccellenza, dove possiamo offrire possibilità di svago e quindi di movimento e di sport ad ampio raggio, sia in termini spaziali sia in termini appunto anche di infrastrutture, e questo ci piace pensare di avere anche delle strutture, così come delle palestre, come abbiamo fatto col Calix Technis a Villa Cian o il campo da beach volley. Potrebbero, l'intenzione è quella di fare altri punti di questo tipo, magari non necessariamente il Calix Technis, che è un po' più impegnativo dal punto di vista tecnico-sportivo, ma magari anche più leggeri, tra virgolette, per persone con più fragilità o comunque con una movimentazione diversa. Quindi è farlo in maniera diffusa. Quindi sport per tutti, promozione, accessibilità, incentivi, e qui ritorniamo al tema dell'outdoor park naturale. Parliamo anche di sport e benessere per la terza età, come abbiamo incentivato in questi anni anche questo tipo di attività attraverso l'associazione specifica. Poi rafforzamento del programma Scuola Sport, l'abbiamo parlato prima. Bonus sport, quindi anche in termini economici abbiamo attivato bonus sport anche quest'anno, e quindi credo che sia anche questo un modo per non lasciare indietro nessuno, ma per dare un po' la possibilità anche a chi ha meno di riuscire ad accedere anche a quelle attività sportive che non sono sempre gratuite o libere, ma che anche all'interno delle singole associazioni. Ecco, un altro tema è quello della maggiore agevolazione di presidenti e giovani. Questo ci impegniamo insomma a cercare di implementare sempre più l'offerta così di attività sportiva all'interno delle singole associazioni, società, vedi circoli, eccetera, di dare la possibilità ai residenti di avere delle agevolazioni. Il calcio lo fa già perché di fatto sono tutti residenti, è un'attività così, è un po' meno sui circoli eccetera, che hanno un'attività un po' più agonistica di un livello diverso dal punto di vista anche economico, dal punto di vista della internazionalità che portano con sé, e quindi garantire maggiori spazi soprattutto per i residenti ci sembra anche qui di introdurre delle singole regole proprio sull'accessibilità a questo tipo di sport, che talvolta possono anche essere onerosi. Outdoor park e gestione sostenibile del territorio, e qui abbiamo tutto il discorso delle falesie, abbiamo il discorso quindi di tutte le polemiche adesso che ha portato con sé, ma insomma le falesie fanno parte del nostro patrimonio, non è da oggi che vengono frequentate, invidiate, stesso la città di Arco nella promozione del Rockmaster su molte pubblicazioni riporta le falesie di Nago scrivendo Arco, insomma se ci imitano, copiano o emulano vuol dire che sono invidiate, vuol dire che hanno una loro valenza, è evidente che questo porta con sé qualche problematica. E abbiamo fatto degli interventi, stiamo facendo ancora degli interventi importanti come la richiudiatura e sistemazione delle vie di arrampicata, la creazione delle falesie adatte alle famiglie, che abbiamo fatto una family, una falesia family, abbiamo fatto è in corso l'introduzione anche dei servizi igienici proprio per qualificare anche quel tipo di offerta, e quindi per trovare poi un equilibrio tra sport, turismo, ambiente è evidente che una regolamentazione va fatta, non è facile perché vedo che per ricercare, per copiare da qualcuno che abbia regolamentato bisogna andare fuori regione o lontano da qui, pur essendo in una patria dell'arrampicata come nel vicino comune di Arco o comunque nella zona dell'Alto Garda, quindi non solo il comune Arco, Madrò, tutti hanno un po' le loro falesie, ma di regolamentazione pochi ci sentono. Noi sollecitati anche da associazioni abbiamo fatto una proposta di ordinanza per cercare di limitare soprattutto in alcune zone eccetera, è una proposta che vogliamo portare avanti, non l'abbiamo fatta quest'anno perché ci sembrava che intervenire a metà di quello che sarebbe il periodo ottimale, quindi sarà una regolamentazione che ci poniamo in agenda per l'anno prossimo. Poi abbiamo il tema della piscina comunale, non possiamo non parlarne perché tutti i comuni parlano di impianto sportivo, cioè di impianto di piscina eccetera, però di fatto non troviamo traccia di fatto di una proposta concreta. Su questo noi diciamo semplicemente attendiamo perché se ci saranno proposte da valutare, nel frattempo anche noi dovremo muoverci per capire se questa dotazione, perché un impianto unico, ognuno è andato per conto proprio, i grandi si stanno facendo le proprie piscine, dovremo ragionare se sarà sostenibile, che anche questo è un tema che andrà valutato solo dopo che anche su questo tema ci sarà un ragionamento ampio. Abbiamo dedicato anche un capitolo al campo da golf, questo l'abbiamo fatto giustamente anche più a carattere informativo che previsionale, proprio perché sul campo da golf la nostra amministrazione comunale ci ha creduto nella scorsa legislatura mettendo a disposizione la possibilità di fare anche questa struttura sportiva, qualificando il target turistico sportivo degli avventori di questo comune proprio per differenziare, destagionalizzare e qualificare l'offerta. Ci ha creduto, ci crede, ma evidentemente la proposta, la disponibilità di quell'area che era la zona, diciamo così, sopra Nago, è una zona che poi dalle verifiche fatte, condotte, finanziate dall'APT, quindi da Garda Dolomiti, dall'ATTA insomma e dall'agenzia quindi turistica, e la presenza delle vestigia della Grande Guerra, ad oggi dalle prime valutazioni quindi non consente una pianificazione, quindi la realizzazione di un campo da golf a 18 buche che quindi abbia una sua sostenibilità. Quindi per questo, insomma, per dovere di cronaca, diciamo, non è che non cambiamo idea e non facciamo giravolte. Noi abbiamo fatto quello che anche questa volta che le associazioni di categoria, che tutte le associazioni di categoria unite anche in questa legislatura hanno chiesto ai vari comuni la possibilità di dotare l'Alto Garda di un campo da golf. Noi abbiamo fatto una valutazione la scorsa legislatura, abbiamo detto noi ci siamo, mettiamo a disposizione sul territorio per capire se poteva essere, non c'è stata la possibilità, sicuramente abbiamo sempre detto non lo faremo noi, è fuori scala per le nostre finanze ed è fuori scala per noi, è una scala molto elevata per l'impatto economico ma anche per effettive ripercussioni che può avere, quindi su questo noi ci eravamo espressi la scorsa legislatura, abbiamo dato conto anche in queste linee programmatiche di quello che è successo e di qual è la nostra posizione, quindi la comunità intesa come i vari comuni, le associazioni di categoria porteranno altre proposte che riguarderanno non solo il nostro territorio, che vi ricordo che in tanti anni sono arrivate proposte su quel di Dro, su quel di Tenno e quindi più proposte di realizzazione di campo da golf. Noi le affronteremo sempre con la pragmaticità che ci distingue, che è quello di non avere preclusioni sempre a priori su tutto e per ogni cosa, ma un approccio sempre positivo per capirne prima le dinamiche. Il nostro sì e il nostro no passa sempre attraverso un approfondimento di tutti i temi. E sul piatto i temi sono quelli finanziari, sono quelli ambientali, sono quelli di impatto complessivo sulle comunità. E questo è l'approccio che abbiamo avuto su questo e lo avremo sempre.